Amen. Ah, che bello essere insieme e lodare il Signore, davvero. Amen. E poi sentire tutte queste belle storie di quello che Dio fa. Fratelli, perché Dio fa. Alleluia. Dio non sta relegato in cielo come molti possono pensare e lasciare tutto là e ci abbandona. Tutto il contrario, Dio fa oggi operazioni miracolose. Alleluia. Quello che abbiamo sentito da Lina è stato straordinario. Alleluia. Io so che il Signore opera miracoli e voglio incoraggiare te stasera a ricordare che Dio può intervenire nella tua vita, può fare miracoli nella tua vita, può fare cose che tu non hai mai visto fare nella tua vita, perché Lui è meraviglioso e Lui sa fare cose straordinarie. Amen. Lo credete? Alleluia. Alziamoci in piedi. Alleluia. Noi pregheremo per Antonella. Antonella mi ha spiegato il suo problema. Noi vogliamo pregare per lei. Non so se può venire qua, vado io là. Alleluia. Se mi fate passare un attimo. Amen. E chiedo a tutta la Chiesa di pregare insieme a me per Antonella, perché vogliamo che il Signore la guarisca, faccia un'opera. L'abbiamo visto fare agli altri e lo farà anche con lei. Amen. Vieni allora. Alleluia. E io so che il Signore fa miracoli oggi. E noi non preghiamo tanto per pregare, noi preghiamo perché sappiamo che Dio opera. Amen, lo credi? Alleluia, vogliamo tutti quanti alzare le nostre mani verso Antonella e invocare il nostro Dio. Prega come se fosse il tuo problema, come se ce l'avessi tu questa difficoltà, come se ce l'avessi tu questo problema fisico. Io sono sicuro che tu non pregheresti tanto per pregare, ma pregheresti perché vuoi vedere Dio operare miracoli nella tua vita. Pregheresti con le lacrime agli occhi perché vuoi vedere il Signore intervenire in modo straordinario, particolare. Alleluia. Signore, nel nome di Gesù noi veniamo a te e sappiamo che il nome è al di sopra di ogni altro nome. È in questo nome che noi ti chiediamo di guarire Antonella, Signore, da qualsiasi malattia, Signore. Questo problema alle gambe, alle schiene, noi non sappiamo quale sia, però sappiamo che tu sei il nostro dottore e tu intervieni guarendo, Signore. Ti chiediamo guarigione per Antonella, Signore, nel nome di Cristo Gesù, Signore. Vieni con potenza, vieni Spirito Santo e intervieni, Signore. Tu hai dato, Signore, la forza ai paralitici, Signore, tu hai dato la vista ai ciechi e tu ancora oggi operi guarendo, Signore. Nel nome di Gesù ricevi guarigione in Cristo, nel nome di Gesù. Amen, amen. Signore, vogliamo mettere anche tutte le altre persone che ti sono state messe davanti stasera, Signore. Isaia, Signore, gli altri che ha menzionato, Signore Celeste, nel nome di Gesù invochiamo per la loro guarigione pure, Signore. Signore, questo mondo è un mondo che soffre. Quando tu eri su questa terra lo hai visto con i tuoi occhi, Signore. E nel nome di Gesù che noi ti chiediamo di intervenire allo stesso modo, Signore. Guarisci, oh Dio, guarisci. Con potenza te lo chiediamo nel nome di Gesù. Alleluia. Fratello, sorella, amen. Anche tu hai un problema fisico, mettilo davanti al Signore adesso. Nel nome di Gesù. Alleluia, Signore. Guarda questa chiesa, Signore. Tu sai, Signore, nel nome di Gesù ti chiediamo di guarire, Signore, di benedire, oh Dio, di cambiare, di ristorare, oh Padre. Noi ti chiediamo di intervenire con la potenza dello Spirito Santo. Nel nome di Cristo Gesù lo chiediamo. Amen. Amen. Amen, Antonella. Alleluia. Confida nel Signore. Vedrai opere che non hai visto prima. Amen. Piano piano, dai. Ok. Alleluia, accomodatevi. Sapete, io più sto e più mi convinco che Dio è un Dio straordinariamente moderno, nel senso che Lui non ama vivere di cose fatte, di tradizioni. A volte siamo più noi che magari ci fermiamo a vivere in un modo che è più perché vogliamo una nostra sicurezza, una nostra routine, che vogliamo andare avanti in un certo modo. C'era un video una volta che avevo chiesto di far partire, vediamo se lo fanno partire prima, è un video un po' che parla della Chiesa. Laverne già stasera ne ha parlato e quindi credo che forse adesso è il momento più appropriato per farlo vedere, no? Perché in realtà dobbiamo imparare che la Chiesa non è questo locale e dovremmo saperlo tutti molto bene. La Chiesa siamo noi. Tu sei la Chiesa di Cristo. Gesù disse: io edificherò la mia Chiesa e le porte dell'Hades non la potranno sconfiggere. Amen. Questo significa che tu puoi andare fino alle porte dell'Hades, alleluia, fino lì davanti, amen, e non ti potrà fare nulla il diavolo. Potrai prendere le persone che stanno lì e tirarle fuori. Io sono sicuro di questo, perché se noi confidiamo nel Signore, Lui può fare cose che sono infinitamente più in alto, più grandi di quello che noi pensiamo o immaginiamo. Guardiamo un po' questo video. Il titolo si intitola Esse. Amen. Questa è la Chiesa. Alleluia. Da quanto tempo, fratelli, che non parli del Signore con qualcuno? Magari però hai parlato del fratello a qualcuno. Da quanto tempo che hai parlato del fratello a qualcuno e forse devo dire hai sparlato del fratello a qualcuno? Negli ultimi 10 mesi hai parlato più del Signore a qualcuno e hai parlato più del fratello a qualcuno? Domande difficili, vero? In realtà molto semplici, non difficili. La verità è che siamo abituati a vivere la nostra vita cristiana più religiosamente che efficacemente. E magari siamo più disposti a poter fare tutti gli atti liturgici, tutti gli atti che sono normali, ma da quanto tempo non prendiamo un po' di tempo della nostra vita, andiamo a trovare un ammalato, andiamo a trovare qualcuno che sta in prigione, andiamo a trovare qualcuno che vive una vita diseredata? Da quanto tempo? Diciamo, ma non ci muoviamo. La Chiesa che Dio vuole è una Chiesa nuova. Alleluia. Sapete, in molte nazioni le Chiese stanno diventando musei, quasi tutte. Stanno diventando musei perché la gente non vuole andare nelle chiese perché non ha trovato quello che Cristo invece ha promesso. E io so che in quest'epoca Dio vuole una chiesa nuova, una chiesa che fa missione, ma non che deve andare chissà alla fine del mondo. Qualcuno potrebbe anche andarci se ha la chiamata, ma deve avere la chiamata, no? Troppe persone si muovono senza avere la chiamata del Signore. Però Dio ti ha chiamato non ad andare all'altra parte del mondo, ma sicuramente all'altra parte della strada, o neanche. A volte il vicino sta proprio sul pianerottolo. Ed è proprio lì che potremmo comunicare il nostro Gesù agli altri. Dio vuole mettere vino nuovo in odri nuovi. Alleluia. Noi tante volte vogliamo che Dio deve cambiare le cose. No, diciamo Dio deve fare cose nuove, Dio deve fare cose nuove. Però noi vogliamo fare le cose sempre allo stesso modo. Noi non le vogliamo cambiare, però chiediamo a Dio di fare cose nuove. Negli ultimi tempi Dio mi ha parlato molto sul fatto che dobbiamo lasciare che il Signore faccia delle cose straordinariamente nuove nella nostra vita. E pensavo a Mosè. Quando voi ricordate quando Dio stava con Mosè, o meglio stava nel deserto con il popolo di Israele, e il popolo di Israele non aveva da bere, era nel deserto, non c'era acqua. Chi si ricorda? 4-5. Fratelli, bisogna leggere le Bibbie. Amen. Chi non ce l'ha le diamo gratis. Amen. Anzi no, è meglio pagare così la stimi di più. Alleluia. Bisogna leggere la Bibbia. In Esodo sta scritto che si trovavano ad Horeb e Dio disse a Mosè: guarda Mosè, questi vogliono l'acqua, avevano sete, stavano cominciando a mormorare, a parlare di Mosè in tutti i modi. Ah, era meglio l'Egitto, ah, era meglio l'Egitto. È normale, io lo vedo sempre così, sempre, ogni volta che c'è un problema. Ah, era meglio come stavo prima, ah, era meglio come si stava prima. Quanti nostalgici del passato stanno qua? Non alzate la mano, Alleluia. Io dico sempre che sono tre le categorie di persone, meglio una che può averle tutte e tre. Uno può avere sempre nostalgia del passato, stress del presente e ansia per il futuro. Ne conosco alcune che ce l'hanno tutte. Tutte, tutte e tre insieme. E sono tutte così concentrate che è difficile farle muovere. È incredibile a volte. È incredibile. E stavano lì ad Horeb, il popolo si lamentava, Mosè non sapeva che doveva fare. Dio gli disse: Mosè, stai ad Horeb, vai, dai una botta col tuo bastone sulla roccia e uscirà fuori l'acqua. E Mosè lo fece allegramente. Andò lì, diede la botta e l'acqua venne fuori dalla roccia. Chi ricorda adesso questa storia? Aspetta. Aspetta tu. Lui lo fece, andò lì e diede una botta. E ne venne fuori l'acqua. Lui dice questo perché dice: Dio gli aveva detto uno era due, ma in realtà non è proprio così. Quanti avete letto Numeri? Si trovavano in un altro posto, si chiama Cades, non era più Horeb. E Dio gli disse a Mosè: Mosè, prendi il bastone, ma non lo usare. Parla, parla, di alla roccia che tiri fuori l'acqua. Mosè, siccome sapeva che Dio aveva operato nel passato dando una botta col bastone, no? Non si trattenne, andò lì vicino alla roccia e col suo bastone non parlò come Dio gli aveva detto. La verità sapete qual è? Che noi siamo abituati a fare le cose come le abbiamo sempre fatte. No? Anche Mosè. Noi siamo abituati a vedere la salvezza di Dio come c'è sempre stata. E vogliamo che il culto deve essere sempre allo stesso modo. Che bisogna cantare sempre allo stesso modo. Che bisogna fare tutte le cose allo stesso modo. Dio vuole fare cose nuove nella tua vita. Alleluia. E se ti dice di aprire la bocca, non usare il bastone. Amen. Parla come lui ti ha detto. Lui ti ha detto di pregare per gli ammalati. Da quanto tempo non preghi per gli ammalati? Alleluia. Forse non prega nemmeno per gli ammalati in casa tua. Quando c'è un problema, corri subito di qua e di là da un dottore. Non che non devi andare dal dottore, non mi fraintendere. Alleluia. Ma siamo così abituati a vivere al nostro modo che ci dimentichiamo che Dio ci può dire cose nuove e vuole fare cose nuove nella nostra vita. E noi glielo chiediamo pure: Signore, fai cose nuove. Ma poi appena Lui ci dice di fare cose nuove, noi le facciamo sempre allo stesso modo. Parlavo con dei fratelli in settimana, no? Il popolo di Israele era nel deserto, c'era un mare di serpenti che andavano da tutte le parti, delle immagini floriane queste, no? E tu non puoi dormire. E venivano, pa, e ti morsicavano, e molti morirono. E allora il Dio diede un comando a Mosè, gli disse: Mosè, innalza un serpente di bronzo, e chiunque si rivolgerà lo sguardo verso il serpente, Mosè, sarà liberato. E così accadde. Fecero un serpente di bronzo meraviglioso, lo innalzarono, e tutti quelli che guardavano quel serpente erano tutti quanti liberati dal morso del serpente. Nel Nuovo Testamento Gesù disse: come il figliolo, come il serpente fu innalzato nel deserto, così deve essere innalzato il figliolo dell'uomo, affinché chiunque crede in lui sia salvato. Quel serpente fu un grande strumento di salvezza, enorme, meraviglioso. Andate a leggere che cosa accadde in quel serpente in Seconda Re capitolo 18. Andate a vedere. Osea, uno dei re di Israele, dovette prenderlo e farlo a pezzi per comando di Dio. La gente si era così affezionata a quel tipo di salvezza, a quel tipo di riunione, a quel tipo di culto, a quel modo di essere cristiani, che si erano dimenticati di servire Dio e servivano il serpente. Dice che andavano lì e bruciavano l'incenso vicino al serpente. Ed era diventato un tale Dio per loro che gli avevano dato pure un nome da Dio, Neustan. Alleluia. Quello che Dio ha fatto con te nel passato è passato. Dio oggi vuole fare cose nuove nella tua vita. Alleluia. Oggi ti vuole battezzare dello Spirito Santo in maniera straordinaria. Oggi vuole rinnovare la tua vita. Oggi la vuole cambiare completamente. Alleluia. Ma ci sono troppe persone ancorate al loro passato. Troppe persone che hanno dimenticato quello che Dio è in grado di fare oggi. Io voglio leggere con voi due versi della Bibbia per iniziare, naturalmente. Amen. Leggiamo in Matteo al capitolo 12. È una profezia su Gesù e dice: ecco il mio servitore, capitolo 12 verso 18, che io ho scelto, il mio diletto, in cui l'anima mia si è compiaciuta. Io metterò il mio spirito su di lui ed egli annuncerà la giustizia alle genti. Non contenderà né griderà e nessuno udrà la sua voce nelle piazze. Non frantumerà la canna rotta e non spegnerà il lucignolo fumante finché non abbia visto, non abbia fatto trionfare la giustizia. Amen. Non frantumerà la canna rotta. Alleluia. Io sono così contento che lui non è venuto per finire di spezzare una canna che già è rotta. Io non so se le avete mai viste. Sono a volte delle canne che sono un po' piegate perché sono un po' rotte. Lui non è venuto per finire di spezzare quelle canne dicendo: non sono buone a niente, non servono a niente. No, lui non è venuto nemmeno a spegnere il lucignolo fumante. A volte ci sono delle candele, avete mai visto quelle candele dove c'è ormai rimasto soltanto un po' che fuma e nient'altro, è tutto finito. Lui non è venuto e lui non ha nessuna intenzione di mettere il dito su quel lucignolo fumante e di spegnerlo. In nessun modo. Lui è venuto per rimettere a posto la canna rotta e per farla funzionare bene. Lui è venuto per riaccendere del fuoco in un lucignolo fumante. Lui è venuto per far ravvivare in te il dono dello Spirito Santo. Lui è venuto perché la tua vita si rimettesse a posto. Lui è venuto perché tu potessi vivere in un modo straordinario con lui. Alleluia. Ma ci sono tanti credenti, tanti cristiani che per scelta vivono una vita da lucignoli fumanti. Alleluia. Sono tiepidi, amano essere tiepidi, rimangono nella loro tiepidezza e non riescono mai a venirne fuori. Però io voglio dirti una cosa: lui non ti spegnerà. Alleluia. Lui non ti spegnerà. Alleluia. Lui vuole che la tua vita riguadagni sempre di più. Stii bene. Alleluia. Noi abbiamo il nostro bel motto JH24, gioie 24 ore al giorno. Questo è il suo obiettivo per la tua vita. Lui vuole darti una vita gloriosa, rinnovata, nuova. E benché tu sia ancora ancorato al tuo passato, ancora ancorato ai tuoi peccati, e benché tu stai lontano e magari vivi una vita di sofferenza anche interiore, lui è venuto per non spezzare quella canna che già è rotta. C'è una storia nella Bibbia stupenda, meravigliosa, una storia di Davide. Io so che di Davide conosciamo tutte belle storie, amen, e conosciamo una storia che non è andata nella sua vita, che è la storia di quando lui commise adulterio, alleluia. Ma io stasera vi voglio parlare di un'altra storia di Davide, che non è certa tra le cose più belle che lui ha fatto, un po' incomprensibile magari per i nostri tempi, ma per i suoi tempi molto comprensibile. Davide aveva il regno, stava per finire il suo regno, e un giorno gli venne in mente, la Bibbia dice che fu Satana, altre volte dice che invece è stato un Dio a dirglielo. Lui decise che doveva fare il censimento del suo popolo. In realtà lui voleva fare il censimento, leggetelo, si trova in due parti della Bibbia, si trova in Seconda Samuele al capitolo 24 e anche in Prima Cronica al capitolo 21. In realtà lui voleva fare un censimento militare. Amen. E infatti ci viene detto che alla fine del censimento lui censì che aveva 1.100.000 uomini di Israele e 470.000 di Giudi, atti alla guerra. Ed Davide voleva vedere il suo esercito, voleva contare le sue forze, voleva mettere il numero e dire: guarda quanto sono potente io. Davide voleva in tutti i modi manifestare la sua forza. Alleluia, ma voglio dirti una cosa: quando sei forte, sei debole. E nel momento in cui tu vuoi mostrare la tua forza, Dio mostrerà la tua debolezza. Alleluia. E se tu pensi che non hai mai commesso errori nella tua vita, e se tu pensi che hai fatto sempre tutto bene, e se tu pensi che puoi andare avanti come stai andando avanti, non hai bisogno di cambiamento, Dio farà in modo che tu lo comprenda prima o poi. Alleluia. Davide voleva fare tutto a modo suo, ma Dio aveva fatto cose straordinarie nella vita di Davide. Tutti quanti ricordiamo la storia di Golia. Che meraviglia che Dio aveva fatto con Davide. Che gloria! Nessuno era in grado di affrontare quel gigante, nessuno era in grado di mettersi davanti a quel uomo, anzi doppio uomo che stava là, e solo un bambino guidato dallo Spirito Santo fu in grado di farlo. Davide aveva conosciuto la potenza dello Spirito Santo, e Davide aveva conosciuto, thank you, e Davide aveva conosciuto quello che Dio sapeva fare nei momenti difficili. È vero, però c'era un problema. C'era un problema. Quando facciamo le cose sempre allo stesso modo, quando pensiamo che siamo noi i re, quando pensiamo che non abbiamo bisogno di dar conto a nessuno e a niente, così come era arrivato per Davide, lui voleva contare le sue forze. E tante volte noi vogliamo vedere quanto siamo forti e ci affidiamo alle nostre forze per fare le cose. Dio non gradì questo suo atteggiamento, era un atteggiamento di superbia, era un atteggiamento di orgoglio, ma io dico che era anche un atteggiamento di paura. Perché vedete, quando contiamo su noi stessi è perché abbiamo paura, perché non sappiamo effettivamente quello che abbiamo. E tante volte sono le paure del passato che ci bloccano nel presente, sono i peccati che rivivono giorno dopo giorno nella nostra vita. Sono quelle false speranze che sono andate deluse, sono i fallimenti di giorno dopo giorno. E quando vediamo che le cose non sono andate come vorremmo noi, che cominciamo a sentirci su un terreno traballante, e allora vogliamo contare le nostre forze, uno perché abbiamo paura, un altro vogliamo capire dove stiamo, e dimentichiamo di affidarci al Signore. Amen. Alleluia. Davide lo dimenticò, Dio non gradì, e se voi andate a leggere la storia, perché è una storia bellissima, io vi consiglio di andare a leggere in Seconda Samuele al capitolo 24, compiti per casa per tutti. Alleluia. Dio gli disse: Davide, scegli che cosa vuoi, No? Ti do 3 anni di carestia, no? Ti do 3 mesi nelle mani di un nemico, ti do 3 giorni di peste. Scegli tu. Dio gli mandò Gad, un profeta, a parlare. Davide aveva conosciuto già altri profeti. Vi ricordate che erano andati a lui a parlargli del suo peccato? E ancora questa volta Dio gli mandò un profeta, dice: cosa vuoi, Davide? E sapete, Davide poteva fare i suoi conteggi, 3 anni di carestia, forse, insomma, se avesse fatto le cose con le sue forze avrebbe potuto anche tamponare, però doveva vedere come andavano. 3 anni con un nemico, 3 mesi con un nemico, forse poteva essere la scelta più appropriata, perché lui era un guerriero, aveva contato le sue forze, poteva affrontarlo il nemico, poteva fare tutto quello che voleva. Alla fine lui disse: no, scelgo 3 giorni di peste perché mi metto nelle mani del Signore, e il mio Dio è un Dio compassionevole. Forse si pentirà e avrà pietà di me. Amen. Sapete, fratelli, quando leggete questa parte della scrittura voi capite perché Davide aveva un cuore secondo il cuore di Dio. Ci sono troppe persone che sanno di aver sbagliato e non si pentono mai. Hanno il cuore di Saul. Voi gli dite: guarda, il Signore ti ha detto questo, e che male ho fatto io? E beh, che ho fatto? Ho fatto un sacrificio, che ho fatto di male? No? Tante volte giustifichiamo talmente le nostre azioni, invece di crollare ai piedi del Signore, metterci davanti a Lui, dire: Signore, io ho peccato, mi rimetto nelle Tue mani. Mi rimetto nelle Tue mani, Signore. Io ho sbagliato nella mia vita, però mi metto nelle Tue mani, Signore. Non mi affido a quello che dice l'uno, a quello che dice l'altro, a quello che dice il pastore, a quello che dice il re, a quello che dicono tutti quanti. Signore, 3 giorni nelle Tue mani. Sarai Tu severo con me, ma io so pure che il Tuo carattere è un carattere benigno, che le Tue compassioni si rinnovano giorno dopo giorno. Alleluia. E che Tu vieni incontro ai miei bisogni, anche quando sembra che io non posso più avere nulla. Chi ha conosciuto il Signore sa di che cosa sto parlando. Prima Daniele ci ha parlato di Daniele. Daniele sapeva che si rimetteva solo nelle mani di Dio. Non sapeva come andava a finire quando l'hanno buttato nella fossa dei leoni. Noi leggiamo la storia e la leggiamo con trionfalismo. Oh sì, Dio ha fatto cosa? Lui non lo sapeva mentre stava andando lì dentro. Cosa sarebbe accaduto nella sua vita? Cosa ne sarebbe stato? Ma lui ci è andato non perché aveva un esercito di 1.570.000 uomini come Davide. No, lui è andato lì sapendo che c'era l'angelo del Signore. E io questa sera ti voglio dire: se proprio ti devi affidare a qualcuno, affidati al Signore. Affidati a Lui. Alleluia. Forse Dio magari a volte può agire in modi che noi nemmeno riusciamo a capirli. Io non li capisco tante volte. Una sera ho predicato sul dolore, l'ho detto molto chiaramente: io non so spiegarvi tante cose, però una cosa la so, che quel giorno non ci saranno più lacrime. Questo lo so, ed è Lui quello che agisce. Alleluia. Ebbene, Davide si affidò al Signore. Erano solo 3 giorni nelle mani del Signore, ma erano passati 3 minuti, forse anche di meno. La Bibbia effettivamente non dice il timing, dice soltanto che appena iniziò la peste 70.000 subito morirono. E poi c'era l'angelo del Signore che stava su Gerusalemme e stava per lanciare, dice, la sua spada. E Davide alzò gli occhi al cielo e lo vide che stava lì tra cielo e terra. E il Signore, come Davide aveva sperato, nelle sue compassioni disse all'angelo: fermati, lascia stare. Adesso fin qui la storia, ma la parte più bella, fratelli, viene dopo. Alleluia. Sapete dove si trovò l'angelo? Dice che si trovava su un luogo alto a Gerusalemme, dove c'era un'aia. dove lì c'era un uomo, la Bibbia dà due nomi, una volta Raun, una volta Orban, c'era un uomo là, era un Gebuseo, non era nemmeno un giudeo, era uno di quelli che diciamo del mondo, no? Stava là, lui era il proprietario di quell'aia dove l'angelo del Signore si era fermato e lui su quell'aia batteva il grano perché voleva che la pula subito lo portasse via il vento. E quando Davide guardò dove stava il Signore, subito pensò: io andrò, prenderò quell'aia e costruirò un altare al Signore. Io andrò lì e costruirò un altare al Signore. E corse subito da Arauna, corse lì da questo Gebuseo e gli disse: è tua tutta quest'aia. Il Gebuseo, spaventato perché arrivava l'esercito, il re, dice: sì, sì, è la mia, è la mia. Io la voglio, dice, prendi, prendi tutto. Dice: no, io non prendo niente, io ti pago tutto, te la pago, non voglio niente che non mi costi davanti al Signore. Alleluia. Molte volte noi vogliamo che non ci costa niente, no? Alleluia. Non voglio nulla che non mi costi, io te lo voglio pagare tutto. E dice che pagò 600 sicli d'argento. Si prese quell'aia e su quell'aia, che era il simbolo del suo peccato, su quell'aia costruì un altare per ricordare che lui aveva fatto quel censimento, per ricordare che lui aveva peccato davanti al Signore e la colpa non era del popolo, era solo la sua colpa. E lui tutti i giorni andava là a pregare davanti a Dio, perché quel posto gli ricordava quello che lui aveva commesso. Alleluia. Fratelli, quante volte nella nostra vita i nostri errori, i nostri peccati si ripresentano giorno dopo giorno davanti a noi. E poi ci sono quelle persone che li rivivono e li rifanno e li ricommettono continuamente. Io posso dirti una cosa. Leggi Prima Cronaca, capitolo 22, il capitolo successivo, il primo verso di questa storia. Sai che cosa dice? Che su quell'aia Dio fece costruire non un altare, ma il Tempio di Gerusalemme. Alleluia. Dio, in luogo del peccato, costruisce un tempio. Alleluia. E dove il peccato abbondava, Dio sovrabbonda con la sua grazia. Laddove tu vedi che nella tua vita c'è stato un fallimento totale, laddove tu vedi che nella tua vita hai sbagliato di grosso davanti a Dio, laddove tu vedi che nella tua vita non c'è più speranza, non puoi fare più nulla, io questa sera ti voglio dire, Dio lì costruirà il suo tempio. Alleluia. Non c'è da scoraggiarti, non c'è da sentirti male, è lì che lui metterà il suo luogo santo, anzi il suo luogo santissimo, la sua presenza. Alleluia. È lì che lui lo farà. E io non so quali sono le tue difficoltà, io non so quali sono i tuoi fallimenti nella vita, io non so in che situazione tu ti trovi oggi. Alleluia. Io non so se tu stai cercando di contare sulle tue forze. Io non so se tu non ti sei mai messo davanti a Dio. Alleluia. Però io so che laddove noi ci pentiamo davanti al Signore, laddove lo presentiamo davanti a Lui, quello che è stato il nostro passato, il nostro peccato, le nostre difficoltà, i nostri fallimenti, Lui vi costruisce il Tempio dello Spirito Santo. Amen. Lui viene e mette un tempio proprio su quel posto, proprio lì. Alleluia. Sapete, i nostri punti di forza sono così nascosti proprio nelle nostre debolezze. Laddove c'era un peccato così forte, Dio costruì un tempio così grande. Alleluia. Non c'era nessuno che meglio di Davide potesse capire quanto grande è stato lui, quanto grande era il Signore, e perciò che lui si affidò alla misericordia di Dio. Fratello, sorella, ascoltami, ogni esperienza passata, anche fallimentare, è una preparazione che Dio fa di te per un'opportunità futura. Ricordatelo. È inutile che continui a dire: io ho fallito, non ho fatto. Basta. Alleluia. Vedi, Dio non si limita a riscattare le nostre anime. Se tu pensi che Dio ha riscattato le nostre anime, ti sbagli. Perché Lui non solo ha riscattato le nostre anime, Lui ha riscattato le nostre esperienze. E voglio dirti di più, Lui ha riscattato le esperienze cattive, anzi, soprattutto quelle cattive. Alleluia. Lui le riscatta completamente. E ci ha dato delle lezioni, lezioni di vita, miei cari, che non si imparano in un'aula di un istituto scolastico. Io sono un professore, però vi posso assicurare che quando Dio ti dà una lezione, ed è una lezione di vita, è una di quelle lezioni che non imparerai mai leggendolo da un libro. Alleluia. Non imparerai mai se c'è un professore che te la viene a dire. Le lezioni più importanti della vita non si imparano in un'aula scolastica, no, si imparano tu per tu con Dio. Alleluia. Si imparano davanti a Lui. E se ti basi soltanto su quelle che sono le lezioni che gli altri ti danno, tu stai vivendo una vita vicaria, non è la tua personale, è quello che altri hanno sperimentato, quello che altri hanno vissuto, e finisci per vivere il film della tua vita come un attore di secondo piano. E Dio invece vuole che tu sia il protagonista del film. Alleluia. Dio ti vuole e ti chiama ad essere il protagonista di quello che Lui ha creato. Amen. Non permettere che quello che è successo agli altri diventi la sceneggiatura della tua vita. La tua vita sarà diversa se la metti davanti al Signore. La tua vita sarà diversa. Alleluia. Ci sono molte persone che vivono vite vicarie. A volte è dovuto anche magari all'educazione, ai genitori. A volte i genitori vogliono tenere i figli così tanto nell'abbambaggio che non gli permettono di vivere la loro vita. Stanno sempre attorno e si dimenticano che chi deve fare la propria esperienza la deve fare e devono affidare i loro figli al Signore. Ama il Signore Dio tuo più dei tuoi figli. Amen. Figli, amate il Signore più dei vostri genitori. Amen. Quando anche tuo padre o tua madre ti dovesse abbandonare, dice il Signore, io, il Signore, non ti abbandonerò. E voi pensate che è impossibile che una mamma abbandoni i propri figli? Proprio oggi mi ha chiamato una mamma. Meno male che non era della zona, fuori. E mi chiedeva: Paolo, io ho detto a mio figlio che non lo voglio vedere più. Erano così, stavano così, vedete? Il problema è che stavano così, quello era il problema. E allora ti fai un'ora al telefono cercando di convincere che comunque è tuo figlio e che Dio lo ama. Alleluia. È per te solo un privilegio continuarlo ad amare così com'è, con tutti i suoi sbagli, perché ne ha fatti di sbagli. Alleluia. Ma quando anche tuo padre o tua madre ti dovessero abbandonare, io, dice il Signore, non ti abbandonerò. Quando anche il tuo peccato dovesse essere lì sull'aia di Arauna, io, dice il Signore, costruirò il mio tempio lì sopra. E sui tuoi fallimenti, sui tuoi peccati, sulle tue azioni più ignobili, io costruirò l'opera dello Spirito Santo, che è la più nobile che esista sulla faccia della terra. Alleluia. Amen. Io costruirò questo tempio, dice il Signore. Amen. Alziamoci in piedi. Alleluia. Ogni esperienza che tu hai fatto fino ad oggi è perché Dio ti sta preparando per la costruzione di un tempio. Alleluia. Alleluia. Mosè dovette badare per 40 anni delle pecore fisicamente per poter diventare leader in Israele. I discepoli dovettero pescare tanti di quei pesciolini piccoli prima di diventare pescatori d'uomini. E perfino Gesù ha dovuto fare tanti capolavori di legno prima di poter fare dei capolavori umani come te. Alleluia. La verità è che Dio non ci prepara al fallimento, ma ci prepara al successo attraverso i fallimenti. Alleluia. Chiudi i tuoi occhi questa sera. Alleluia. Ci sono momenti in cui gestire un fallimento è più importante e ha maggior valore che gestire un successo. E io voglio parlare a te stasera, che magari senti che nella tua vita hai commesso situazioni, qualcosa che ti ha rovinato la vita. Io voglio dirti, Dio ti ama. E sulla base di quell'azione, sulla base di quel peccato, Dio ti sta dicendo, io costruirò il mio tempio sulla tua vita. Alleluia. Chiudi i tuoi occhi davanti al Signore stasera. Ma voglio anche dire a coloro che hanno visto un fallimento nella propria vita, non essere orgoglioso, non fare come Saul. Non stare lì a cercare di giustificarlo. Non stare lì a cercare di dire no, ma che ho fatto di male, d'altronde così, e trovi tutte le chiacchiere e tutte le giustifiche di questo mondo. No. Lascia che le tue ginocchia si mettano davanti al Signore dei Signori. Invocalo. Invocalo. E lo Spirito Santo verrà sulla tua vita. Verrà. Con potenza verrà, perché Dio non ti prepara al fallimento, ma usa i fallimenti per portarti al successo. Amen. Magari tu stasera puoi dire che ci sono stati tanti insuccessi, tanti fallimenti nella tua vita, tante volte ti sei sentito incapace, impossibile di poter fare questo o quello. Dio stasera ti sta dicendo, affidati a me, lascia perdere il tuo esercito, lascia perdere i tuoi pensieri, lascia perdere le cose che tu ti sei messa nella testa, affidati a me, 3 giorni nelle mie mani e io cambierò il tuo destino completamente. Holy Jesus. Io so che lo Spirito Santo è qui stasera e so che sta parlando a parecchi cuori. Alleluia. Alleluia. Forse tu sei qui per la prima volta e Dio ha parlato al tuo cuore. E tu stai dicendo, ma come fa a dirmi queste parole? Alleluia. Io non conosco niente della tua vita, ma lo Spirito Santo sa tutto della tua vita. E tu sei entrato qui stasera per la prima volta, per le prime volte. E lo Spirito Santo ti ha parlato. Alleluia. Digli, Signore, diglielo stasera. Metto davanti a te i miei peccati. Non li giustifico, Signore. Li presento alla tua presenza stasera. Non so nemmeno come pregarti, Signore. Ma ti chiedo, Signore, cambia i miei fallimenti in successi, Signore. Trasforma la mia vita. Trasforma il mio cuore, il mio peccato, Signore. In luogo del peccato metti il perdono, Gesù. Alleluia. Una vita totalmente nuova. Una vita totalmente nuova. Holy Shalamara Barabakia. Alleluia. 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 Se tu vuoi che preghiamo per te, alza la tua mano stasera. Alleluia, alleluia, alleluia. Io so che Dio sta parlando al tuo cuore, non avere vergogna, alza la tua mano, alleluia. Dio sta guardando queste mani, Dio ti benedica, ma Dio, so che ce ne sono altri qua, perché Dio non ha finito con te, sta appena iniziando, stasera sta iniziando, alleluia, stasera sta iniziando, alleluia. È il momento, È il momento di cedere la tua vita nelle sue mani, perché lui possa costruire il più grande tempio di tutti i tempi, il tempio dello Spirito Santo. Alleluia, alleluia. Vieni, Signore Gesù, con la potenza dello Spirito Santo stasera. Tu guarda, Signore, queste mani, Signore, ma soprattutto questi cuori, nel nome di Gesù. Vieni, vieni, Spirito Santo. Alleluia, alleluia, alleluia. Tu non sei qui per caso, Dio è venuto qui e ti ha parlato stasera. Alleluia. Oh, la tua vita cambierà. Alleluia, mettiti alla sua presenza. Alleluia. Quanti errori nel passato, lo so. Quanti peccati, lo so. Quanti insuccessi, lo so. Alleluia. Affida la tua vita nelle sue mani. Lui è compassionevole, perché ogni giorno si rinnovano le sue compassioni. Alleluia. Alleluia. E laddove c'era un peccato grande quanto una montagna, lui vi costruirà un tempio meraviglioso. Alleluia. Oh, ricevi, ricevi lo Spirito di Dio stasera. Alleluia. 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 Urra la rete che alleluia, alleluia. Prega nello Spirito, amen. Prega in altre lingue nel nome di Gesù, alleluia. Oh Jesus, alleluia. Prega nello Spirito, amen. Alleluia.
Io ti dono il mio cuore. L'anima mia per te solo vivrò, la mia luce sei tu, ogni giorno con me cammini, oh mio Signore, io ti dono. Solo vivrò, la mia luce sei tu, ogni giorno con me cammini, oh mio Signore. Oh.
preghiera. Ti doniamo il nostro cuore, Signore. Alleluia, cammina, Signore. Domenica, metti la mano sulla spalla del fratello a fianco a te. Alleluia. Alleluia. Come abbiamo sentito stasera, comincia a benedire. Comincia a benedire. Non lo fare sempre con gli stessi. Comincia a pregare che Dio possa fare un'opera meravigliosa nella vita del fratello, della sorella a fianco a te. Alleluia. Se il fratello ti dice che ha un problema fisico, prega per la sua guarigione. Alleluia. 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 Io so che lo Spirito Santo ti userà stasera. Alleluia. Tu che ti senti indegno, incapace, Dio ti userà. Prega per chi ti sta a fianco. Alleluia. Per un'unzione speciale nel nome di Gesù. Alleluia. Signore, ti prego per i miei fratelli, Signore, per una settimana gloriosa in te, Signore. Oh Signore, tu Signore, cambia le loro difficoltà in gioia, Signore. Intervieni, Signore, nei loro problemi. Laddove c'è una malattia, ristora, Signore, guarisci. Io so che sei un Dio onnipotente. Il mondo ti ha allontanato, Signore, non ti pensa, non ti vuole sentire, ma noi ti amiamo con tutto il nostro cuore, Signore. E sappiamo che tu sei il Dio che opera oggi. Oggi è il giorno della salvezza. Se udite la sua voce, non indurite il vostro cuore. Vieni Spirito Santo. Alleluia. 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 Ci vogliamo fermare qua. Alleluia. Ma non ti fermare di benedire gli altri, come ha detto la Verna, almeno tre, ma anche di più. Non dimenticare di mettere l'offerta lì. Alleluia. Serve per la gloria di Dio, non per noi stessi. Alleluia. E ben presto avremo anche delle novità sulle nostre riunioni settimanali. Vogliamo una chiesa che fa missione, non che fa riunione.